Noi lo facciamo in due perché siamo sempre comunitarie e collettive. E, intanto volevamo dire che ieri è stata una giornata molto molto faticosa, ma la discussione dentro al tavolo percorsi è stata veramente bella e densa e ha fatto un sacco di passi in avanti, quindi noi siamo molto soddisfatte. Allora, i centri antiviolenza, le case rifugio, le case, le associazioni, gli spazi occupati e autogestiti delle donne sono luoghi politici, autonomi, laici e femministi, al cui interno operano esclusivamente donne e il cui obiettivo principale è attivare processi di trasformazione culturale e politica contro la violenza maschile e patriarcale contro le donne. Per donne, da adesso in poi, intendiamo le donne cisgender, lesbiche e transessuali. Ma me lo so ricordato. L'autonomia e il riconoscimento di tutti questi luoghi non è garantita dalle istituzioni, che sono permeate da cultura patriarcale, che non combattono la violenza, ma se ne occupano con azioni di contenimento, controllo, vittimizzazione e paternalismo. Centrale in questi luoghi è l'operatrice, figura complessa e articolata, che fonda il suo operato nella pratica della relazione e nel contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni di genere. L'operatrice, indipendentemente dal profilo professionale posseduto, ha una formazione politica e operativa femminista, che tiene conto anche dei saperi intersezionali, formazione acquisita solo ed esclusivamente all'interno dei centri antiviolenza. Per quanto riguarda il riconoscimento giuridico di un profilo professionale, la discussione è ancora aperta e rimandiamo a tavoli tecnici e assemblee future. Siamo invece unanimemente concordi nel ritenere che, in un'ottica in cui è il centro, nella sua interezza e complessità, ad essere riconosciuto e legittimato, le donne che vi svolgono attività a qualunque titolo devono avere uguale riconoscimento sia in termini economici che di autorevolezza. Riconoscimento funzionale a garantire la continuità e l'adeguatezza del lavoro a vantaggio dei diritti e della libertà delle donne. La discriminante, per rientrare nella cornice appena descritta, è definire, per quanto complessa e variegata, una metodologia comune. La discussione del tavolo si è quindi concentrata sulla condivisione dei punti cardine dell'agire politico dei centri. Innanzitutto ci sembra fondamentale ribadire che le donne che fuoriescono dalla violenza sono soggette attive, non solo nella propria esperienza ma anche in quella delle altre, attraverso la costruzione di relazioni di automutuo aiuto, di condivisione di esperienze, nel motivare e nell'esempio concreto. Ogni percorso di fuoriuscita dalla violenza si avvia su iniziativa e scelta della donna coinvolta e ne segue le esigenze e i tempi, supportando e orientando e mai imponendo passaggi obbligati. La relazione tra donne è in sé una pratica complessa e articolata da mettere al centro e valorizzare, anche ribadendo la natura dei centri come luoghi in cui è determinante l'approccio indirizzato verso l'autonomia e non verso l'assistenza. Differentemente dai servizi neutri, tutte le donne che lavorano al CAV-CR costituiscono un'equipe integrata con competenze multifattoriali che lavora in ottica condivisa, mettendo al centro il progetto della donna e la relazione con lei, basata sull'accoglienza dei suoi desideri. L'ascolto empatico e la giusta vicinanza, valutando la giusta misura della relazione, richiedono professionalità. È necessario interrompere qualsiasi ricerca di una figura autoritaria che indichi cosa sia giusto fare e cosa no, lasciare spazio al racconto e ai silenzi senza interporre il proprio giudizio. Rimandare una lettura politica della violenza che permetta alla donna di assumere consapevolezza e non sentire la propria storia come isolata dal contesto sociale, violento e patriarcale in cui si trova, non significa massificarne l'esperienza. Standardizzare attraverso passaggi definiti, ad esempio attraverso l'uso della spirale della violenza per leggere in modo deterministico l'intera relazione, svaluta la donna, intaccandone la percezione di saper comprendere e agire per se stessa. Demonizzare la relazione senza assumerne la complessità rimanda a un senso di inadeguatezza, come si fa ad amare un mostro, e impone alla donna una narrazione standardizzata che elude il racconto degli aspetti che invece mantengono il legame con il maltrattante. Vai.
Il rifiuto della mediazione familiare, imposto anche dalla Convenzione di Istanbul, così come l'impossibilità di interlocuzione con l'uomo maltrattante, devono essere considerati tratti distintivi del nostro agire. Rivendichiamo il posizionamento di parte a favore dei diritti delle donne, quale valore discriminante della nostra pratica. Tale posizionamento non significa atteggiamento difensivo delle donne in nome di una loro supposta minorità, ma significa consapevolezza della dimensione sistemica della violenza contro le donne. Questo ci porta a schierarci con loro nella consapevolezza che la supposta neutralità delle istituzioni rappresenta una perpetuazione delle situazioni di violenza contro le donne, perché oblitera la consapevolezza della disparità dei ruoli di potere tra uomini e donne nella storia a tutt'oggi. Non è mai richiesto un compenso economico e sono garantiti anonimato e segretezza. La formazione e ricerca di consapevolezza continue dell'operatrice antiviolenza, il confronto con un'equipe stabile, la supervisione, la copresenza di due operatrici nei colloqui con la donna sono tutti elementi che contribuiscono all'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra il centro e la donna, a limitare la riproposizione di rapporti di dipendenza e permettono la messa in pratica della relazione tra donne, scardinando le relazioni di potere proprie del modello patriarcale. La scelta tra la rotazione delle operatrici o la loro fissità attiene alla valutazione che ogni centro fa in base alle esigenze emerse nel corso del suo operato. I ruoli di potere interni al centro antiviolenza vanno discussi e messi a tema, così come devono essere stabilite chiaramente le specifiche funzioni delle differenti figure professionali, psicologa, avvocata, assistente sociale, eccetera. Nella seconda parte della discussione, il tavolo ha ragionato in merito alla scrittura del piano come strumento politico. Il piano che abbiamo immaginato è composto di due parti complementari e inscindibili tra loro. La prima parte, il piano femminista contro la violenza maschile, vuole essere un documento programmatico contenente tutta l'elaborazione che i tavoli stanno portando avanti, riassunta negli 8 punti costruiti per lo sciopero. Dunque un piano in grado di proporre una lettura della violenza in termini sistemici e complessivi. La seconda parte, il piano femminista d'azione, che affronti in modo più specifico la questione della violenza maschile per quanto riguarda il piano nazionale antiviolenza e la sua applicazione concreta. Questo secondo documento, nel quale saranno affrontate tutte le questioni relative ai centri antiviolenza, alla prevenzione e ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, lo immaginiamo solo come la prima tappa della battaglia del contrasto alla violenza contro le donne, battaglia che vedrà molte altre tappe, sia di elaborazione politica che di conflitto e mobilitazione. Siamo marea. È evidente che la posizione che il movimento non una di meno, ups, il Mac, scusate, ci abbiamo un attimo. È evidente che la posizione che il movimento non una di meno prende rispetto all'interlocuzione con le istituzioni è tema complesso e spinoso. All'interno del tavolo è emersa la forte esigenza di tenere strettamente connessa la contrattazione che avverrà col Dipartimento delle Pari Opportunità e in generale con le istituzioni con le quali interloquiamo, con quella che verrà agita e agitata attraverso mobilitazioni a livello locale e nazionale. La storia dei centri antiviolenza e degli spazi delle donne ci porta a sottolineare quanto le istituzioni sono per noi esclusivamente una risorsa da usare per il vantaggio delle donne, cui siamo disposte a rinunciare tutte le volte che le istituzioni usino tale vantaggio in modo ricattatorio o controllante nei confronti dei liberi percorsi delle donne. Proprio per questo abbiamo ritenuto necessario definire con chiarezza una cornice di senso teorica e metodologica condivisa sulla quale non siamo disposte a scendere a compromessi. Forti della chiarezza di questa cornice e dell'impossibilità di disgiungere il piano dalla lotta, crediamo che l'interlocuzione con le istituzioni non ci ponga in contraddizione con la nostra pratica politica, ma ci costituisca come alternativa forte e autorevole. Il nostro confronto continuo ci porta a pensare che abbiamo bisogno di parole nuove che approfondiscano e facciano incontrare le diverse esperienze e i risultati raggiunti. Ci opponiamo a tutto quello che è imposto istituzionalmente. Le donne che subiscono violenza maschile non sono né malate né problematiche, quindi non devono essere sottoposte ad alcun tipo di diagnosi patologizzante. Per questo il tavolo riconferma il rifiuto del codice rosa in tutte le sue applicazioni. E vi proponiamo quindi una data di mobilitazione a maggio a livello nazionale da svolgersi localmente. Infine, avendo lasciato in sospeso alcuni punti importanti da condividere e avendo il desiderio di continuare a confrontarci, abbiamo deciso che il tavolo percorsi di fuoriuscita si rincontrerà in un momento nazionale il 20 o il 21 maggio nella città di Napoli. Invitiamo chi voglia partecipare ad essere lì con noi per avere poi, nei tempi previsti, un piano femminista che tenga conto della libertà e dell'autodeterminazione e il riconoscimento dei centri antiviolenza come luoghi politici in cui si realizza la libertà delle donne.